DAZNBET.fan. Fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi.
Puma.
Ehi.
Allora, oggi parliamo di...
Di Vlahović.
Sì. Sai che quando io...
No, dimmelo dopo. Non dici dopo. C'è anche... c'è un ospite.
Ma c'è una cosa che stai solo...
C'è un aneddoto bellissimo.
Aspetta. C'è anche Romeo Agresti qua. Aspetta. Diciamo dopo.
Dopo lo dici.
Ciao, dopo. Okay.
Dopo.
La puntata numero 26 di Croquetas. Benvenuti, caro Matteo Palmigiano,
Marco Russo,
caro Borca Valero.
Mi merita gli applausi Gabriele Candelori, sì o no?
Sì, ma...
sì.
Ma dai, alti.
Alti come l'ospite più alto della storia di Croquetas.
Ciao ragazzi, grazie all'invito. Serviva un ospite alto per parlare di...
di cosa?
Calcio fisico come calcio inglese.
Nulla
è per caso.
Tutto così.
Tutto collegato.
Quanto ci piace proprio coltivare i talenti della cantera di DAZN.
Tantissimo.
Della
Academy in questo caso.
Certo, basta. Mamma mia. Gabriele Candelori ci parla di quello che accadrà questo weekend su DAZN, visto che sarà un weekend in cui andremo a Wembley, semifinale di FA Cup.
Adesso ci sono soltanto 4 squadre rimaste che saranno le prossime semifinaliste. Bello. Appunto di Wembley, ma in realtà questo torneo inizia molto prima, adesso siamo ad aprile, ma si può dire che inizia in qualche modo nel febbraio dell'anno prima, perché ci sono addirittura delle applications che fanno delle squadre di non-league soltanto per poter partecipare a questa competizione.
C'è un sito dove uno va e dice vorrei...
Sì, ci sono dei requisiti, su tutti ovviamente il fatto di avere un impianto adatto oppure aver partecipato alla competizione l'anno prima, però arrivano comunque a giocare squadre di non-league, ma addirittura di decima divisione, cioè per dire in Italia neanche esiste la decima divisione, perché se ne contiamo... Cioè,
giocherei io con le boss.
Cosa accade però questo weekend a Wembley?
Dalle due semifinali. Partiamo dalla prima, che è Manchester City Sheffield United, che si gioca sabato 22 aprile 17:45. Tanto ricordiamo telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di...
tra poco.
Chi è commento tecnico?
Giaccherini.
Giacca.
Dicevo dello Sheffield United, allora c'è da dire, se c'è una squadra che lo Sheffield United voleva evitare nel sorteggio, era Manchester City.
Eh beh, però un po' tutti,
no,
credo.
Attenzione, c'è un motivo in più.
Ah.
C'è un motivo in più, perché ci sono due giocatori che sono Tommy Doyle e Jamie McKitty. Tra l'altro Tommy Doyle è quello che, non so se l'avete assegnato, contro il Blackburn nei quarti di finale, il gol del 3-2, gol pazzesco. Sono due talentini che sono di proprietà del Manchester City.
Okay.
E quindi in Inghilterra c'è la regola per cui...
anche non puoi farli giocare.
Esatto. Si chiama...
in Spagna prima anche esisteva questa regola.
Si chiama,
i prestiti non potevano giocare contro la propria squadra.
Com'è la regola?
Sì, si chiama il parent club.
Certo.
E quindi il club di proprietà non si possono affrontare.
Cioè, quindi non solo Haaland, non solo Guardiola, non solo Bernardo Silva, anche due dei tuoi giocatori.
Esatto, per farvi poi capire un pochino i valori di forza, nel turno precedente il Manchester City ha affrontato il Burnley, che è comunque la squadra che ha vinto la Championship, e comunque con Company,
con
grande ex, lo Sheffield è la squadra che ha in campionato alle spalle del Burnley. Ecco, il quarto di finale è finito 6-0. Quindi...
e non, probabilmente non giocavano neanche tutti i titolari.
No, hanno fatto anche dei cambi. Ola ha fatto tripletta, poi è uscito. Perché,
perché non le vuole far segnare troppo, Guardiola. Sempre le toglie quando fa.
L'ha detto una volta che se le deve tenere tipo per delle occasioni ancora più.
Lui li tiene comunque. Vabbè,
tanti.
City. Non è che il City mi va anche ad aggredire la Premier League con l'Arsenal, vabbè, un'altra storia.
Cioè, il potenziale triplete c'è ancora.
Cioè,
per
tutto
il City,
aperto.
C'è la possibilità del treble.
Treble, giusto.
Treble. Il City, tra l'altro, invece...
quarta correzione.
La prof Antonelli, ti giuro, di matematica mi ha corretto meno volte di te in tutta la mia...
Salutiamo la prof Antonelli.
Assolutamente.
E poi il Brighton United. Domenica, il Brighton di Roberto De Zerbi, l'allenatore che si è preso la Premier League, si è preso i titoli, Guardiola parla tantissimo di lui e basta.
Però di chi non parla Guardiola?
Vabbè, Guardiola parla di tutti, sì, infatti.
Quello un po' per...
Poi si offendono.
Ma volete dire che Guardiola...
No,
No.
Però qualcuno si è offeso.
Vabbè, nei fatti, Spalletti si è un po'...
Però si sono chiariti poi, si sono chiariti.
Sì, De Zerbi è l'allenatore in lizza per diventare il sesto allenatore italiano a vincere la FA Cup.
Chi sono gli altri?
Allora, c'è stato Di Matteo, Mancini, Ancelotti, Conte e Vialli.
Bello,
bel parterre,
sì, sì. Veramente bello.
Nell'ultima partita, tra l'altro, che è stata un'impresa del Brighton, che ha vinto contro il Chelsea per la prima volta nella sua storia a Stamford Bridge, ha perso Ivan Ferguson, che comunque è un attaccante, un talento irlandese 2004. Del Brighton.
Dei pupilli di Marco Russo.
Punto crocchetta d'oro.
Sono i miei talenti.
Chissà che non possa essere un protagonista Danny Welbeck, grande ex della partita.
Vero.
Però anche lo United non se la passa benissimo a livello di infortuni, perché pensate che praticamente avrà soltanto un difensore di ruolo a disposizione, perché comunque Maguire è squalificato. Ha perso Lisandro Martinez, ha perso Rafael Varane, praticamente avrà solo un difensore a disposizione in questa partita.
E chi è?
Lindelof.
Lindelof. Il re di vivo. Ma...
Facciamo il pronosticone?
Vuoi chiedere anche se giocherà McAllister? McAllister gioca?
Gioca.
Ok.
Gioca. Facciamo un pronosticone chiamando i nostri telecronisti?
Bello, così. Bello.
Sì,
mi piace,
chiamiamo.
Bell'idea.
Rompiamo le scatole.
Da dove partiamo?
Edoardo Testoni.
Quindi Manchester City prima.
Sì, chiamiamo Edoardo Testoni.
Manchester City, Sheffield United.
Farà la telecronaca della partita insieme a Manuele Giaccherini, come dicevamo prima. Eccolo, squilla il telefono.
Vediamo. Cosa starà facendo Edoardo Testoni?
Sta preparando la partita. Edoardo Testoni, eccoci.
Ma quindi non mi chiamate solo per fare scherzi telefonici.
Non ho capito come.
No. Caro Edoardo Testoni, benvenuto su Croquetas. Resta un attimo in linea, che insomma chiamiamo il tuo collega Riccardo Mancini.
Piacere nostro.
Chiamiamo anche il tuo collega Riccardo Mancini.
Ma avete sentito che ha risposto, ma ha lasciato un po' di tempo... Pensando che poteva essere ancora uno scherzo.
Però è esperienza, perché lì quando tu rientri dalla fascia della telecronaca devi sempre lasciare un minuto, un secondino, perché sennò rischia che ti mangiano la intro.
I segreti. Edo
sì,
è andato via.
Di sì, però. Penso di sì.
Riccardo Mancini si lascia.
Pagino.
Eccolo!
Eccoci!
Eccolo!
Ci siamo, benvenuto su Croquet.
Subito.
Live.
Ma vi sentite tra di voi? Fate le prove come facciamo in campo.
Aspetta, adesso vi dovreste sentire. Edoardo Testoni e Riccardo Mancini insieme.
Buongiorno.
Per la prima volta nella storia, si può dire.
Allora, è un evento storico, sentite queste voci?
Parlate.
Ditevi qualcosa, non so.
Ciao caro Edo, buongiorno.
Sei in treno di ritorno da Firenze, ma ci facciamo sì,
sono per strada,
mentre qua stanno parlando.
Sono per strada.
Due telecronisti.
Con il caro trolley.
Bellissimo.
Bello.
Pronosticone, ragazzi, pronosticone sulle semifinali di FA Cup. Edo, partiamo da te, da City Sheffield, che ci racconterà insieme Emanuele Giaccherini.
Beh, diciamo che il compito più difficile c'è al mio caro collega, perché qua la situazione è un po' più sbilanciata, nel senso che lo Sheffield United è una squadra di seconda divisione, detto che sta per tornare in Premier League, perché mancano pochi punti alla promozione. È una squadra interessante, che peraltro ha dei giovani proprio in prestito al Manchester City, che sono due delle stelle della squadra, e c'è Ndiaye lì davanti, che è un po' l'uomo migliore dello Sheffield United, però il pronostico lo vedo abbastanza chiuso.
No, detto ma che poi risultato, ma che è facile così?
2-0, 3-1, certo.
Vabbè, dai, risultato 3-1.
3-1,
bella figura.
3-1.
Va bene.
Marcatore, un marcatore? Non dire Haaland, però.
Ederson
finisce 3-1. Cosa dice Riccardo Mancini? Effettivamente Brighton United
con Dario Marcolini, sì, giusto, la telecronaca? Corretto?
Con Balon Berami.
Con
Balon Berami. A meno che non sia cambiato qualcosa.
Tutto può essere.
No, allora, qui la situazione è un pochino più bilanciata, ha ragione il caro Edo, perché insomma parliamo di un Brighton che è una bella sorpresa di questa Premier League, con un De Zerbi che ha subito messo il suo marchio, che ha trovato risultati importanti anche contro Big, e quindi attenzione, perché insomma lo United sì, è uno United diverso rispetto a quello degli altri anni, quello con Solskjaer, quello con Moyes, cioè con Ten Hag ha trovato finalmente la vera dimensione da United, tanto che in molti finalmente possono dire, e stanno dicendo anche in Inghilterra, che magari Ten Hag può essere veramente l'erede di Sir Alex Ferguson, forse un po' sbilanciandosi con troppo anticipo, però insomma si siamo su una buona linea, ecco, perché quest'anno lo United è in corsa chiaramente per tornare in Champions League, per tornare agli antichi fasti, però attenzione al Brighton, perché è una squadra che gioca a calcio, è una squadra che sa il fatto suo, è una squadra che sta mettendo in difficoltà tante big ed è lì nei paraggi della zona Europa League e quindi potrebbe anche volersi regalare una storica finale a Wembley, chissà. Il pronostico è molto complicato da fare, vi dico subito calci di rigore, così almeno
2-2, 3-3, 4-4,
dai, dico 2-2,
un marcatore?
2-2 e calci di rigore. È un marcatore, ti dico...
Mi piace il marcatore.
Ma perché c'è questa cosa del marcatore?
No, che se ti interessa, te lo chiedo.
Perché vuole che tiri fuori una chicca.
Fred, chiaramente poi...
Fred, sai perché? Perché penso di aver commentato in FA Cup una delle sue pochissime, forse l'unica doppietta in carriera, una peraltro segnata di un gol peraltro segnato di tacco, quindi secondo me segna ancora Fred, è la sua annata.
Beh, porti no. Fortuna Fred.
Se dovesse indovinare dire, no? Ederson ancora di più e Fred, potrete venire a ritirare i vostri premi martedì prossimo.
Sì, esatto,
ragazzi.
Ci siamo.
Il gadget croquetas.
Veniamo.
Grazie Edo, grazie Riccardo, alla prossima.
Ah, ragazzi,
guardateci ciao. Però guardateci,
assolutamente
certo.
Mi raccomando. Edoardo Testoni, Riccardo Mancini al racconto delle semifinali di FA Cup da Wembley, grazie anche a Gabriele Candelori,
grazie a voi ragazzi,
e adesso
è il momento delle croquetas marineras.
Croquetas marineras,
grande Dave. Grazie che sei tornato con Fish and Chips.
Non dovevi.
Erano spariti, sono ritornati ancora.
Ah, meno male. Cosa ci racconti, caro Dave Marino, queste croquetas marineras di oggi?
Allora, oggi andiamo in Liga.
Ah, bellissimo. Perché abbiamo fatto prima FA Cup, adesso Liga, bello.
Poi Juve.
Restiamo nella terra delle croquetas. È stato un turno un po' particolare in Liga perché ha giocato Getafe contro Barcellona a un orario che pare che abbia destato polemiche.
Ha destabilizzato.
A che ora hanno giocato?
Alle 4:15. C'era
16:15. A fine pranzo praticamente per noi.
Questo è vero.
con delle crocchette
sullo stomaco.
No, comunque è stata quasi esilarante, divertente il post perché poi è stato un botta e risposta tra Xavi e Quique Sanchez Flores, allenatore del Getafe, che ha risposto a due scuse, tra virgolette, di Xavi, due alibi. Il primo che ci può stare perché... Come ben sappiamo, quando il Barça gioca in trasferta c'è sempre questo problema dell'erba alta, il campo secco, la palla che va poco. Però qua comunque Quique ha detto non nego, perché comunque è comunque legale, si può fare, anche se lì ha ironizzato sul fatto di gomme, ma cosa siamo, in Formula 1? I pneumatici, eccetera, eccetera. La seconda è una scusa fantastica, perché ha detto che il Barcellona non è abituato a giocare con il sole.
Ma col sole nel senso di giorno o proprio col sole? Cioè tipo se piove va bene?
No, ha nominato sole.
Ok.
Sì, infatti la risposta sole. Di chi che è stata? Vabbè, ma c'è sempre Nive, After Sun.
Sponsor del Getafe, immagino.
Tra l'altro, esatto.
No, sponsor suo, perché lui è sempre abbronzatissimo.
Sì, ecco.
Non sapete, ma lui è stato mio allenatore nella primavera del Real Madrid.
Vabbè, porca, ma non puoi avere un aneddoto per ogni cosa.
È veramente incredibile. L'abbiamo
preso per questo.
Gran bell'uomo.
Sì,
tra l'altro lui fa parte di una delle famiglie, della famiglia Flores.
Famosissima in Spagna,
Lola
sì.
Flores.
Sul folklore, cantanti.
Sì.
Eccetera.
No, sono interessato a questa cosa della famiglia Flores. Okay,
vai a guardare un
Lola
po'
Flores,
su YouTube.
Lola Flores
è stata una delle cantanti più importanti insieme a...
Ma era sua madre proprio?
La zia.
Beh, giustamente, che Flores.
Cioè, come se fosse il nipote di Rita Pavone, non so come dire.
Sì, vabbè.
No?
Di Raffaella Carrà.
Esatto.
Ah, beh,
Raffaella Carrà.
Non che Rita Pavone. Pavone è male,
no,
eh?
Ma dico, perché per me è più conosciuta Raffaella Carrà, che cioè, in Spagna
giusto.
È molto famosa. Okay.
Mariano Pavone, infatti.
Sei un grande.
No, non è vero. No, comunque, tra l'altro, Barça Getafe, io oggi vorrei ricordare, 18 aprile è l'anniversario del gol di Messi con il Getafe.
Ah, quello che sei andato lì.
Che lì, infatti, era in casa, al Camp Nou, di sera, col campo bagnato.
Perfetto. Questa era Coppa del Re, quella?
Coppa del Re. No, comunque la stagione del Barça, al di là di quello che possa essere delle polemiche, è comunque positiva. Ovviamente sono 9 gol subiti, 22 clean sheet.
Quanto è finita quella
Getafe? 0-0. 0-0 e sono segnano nelle ultime tre partite, però il Barça non sta segnando perché sono reduce da 2-0-0 contro Girona e Getafe. E poi la sconfitta.
C'è anche qualche squadra in Italia che fa fatica a segnare. Dopo ne parliamo, mi sa, perché è un tema che riguarda anche la Serie A.
Sì, la sconfitta nel classico contro il Real Madrid in Copa del Re, anche lì ha faticato a trovare gol. Adesso ritornano Dembélé, Pedri e De Jong. Si spera che si possa cose da
tre
da
a caso.
tanto cioè, hanno già vinto il campionato, non c'hanno altro da giocare.
Ma qui è il tifoso che parla o
Sì, un po' chi...
Vabbè, però dai, sembra che sia
No, i dati sono dalla parte di Xavi. I dati sono dalla parte di Xavi, nessuna capolista con più di 5 punti di distacco a questo momento della stagione ha perso una Liga. Il Barça prima del Getafe era arrivato con il distacco più ampio, perché erano 13 punti, tra l'altro era quello del Barça anche dei 100 punti, che volendo il Barça vincendole tutte può eguagliare, che era un Barça di Tito Villanova, che raggiunse appunto la cifra dei 100 punti. Quello che secondo me un po' preoccupa è che non segna, è una squadra che non ha, cioè oggi quando la partita è un po', diciamo, difficile, è una squadra che non segna, infatti... È la capolista negli anni 2000 insieme all'Atletico, ultimo Atletico vincente, addirittura un Valencia del 2001-2002 che fece 30,
Cooper.
33 gol.
No, dopo Cooper anzi, perché no, Cooper era all'Inter.
No, Cooper, 2001-2002, no sì, Benitez, sì c'era
Benitez.
E ha fatto 33 gol, una roba incredibile a questo punto della stagione, quindi ha un po' di difficoltà.
È bello comunque oggi ragazzi, un po' di free cup, la Liga... Sta arrivando Romeo che resti. Grazie, Dave Marino.
Prego.
Grazie.
Viva il sole.
Gracias.
Viva
il croquetas.
Sì. Viva il sole. Sì. Certo.
Viva il sol.
Guardate che sole qui che abbiamo nel nostro studio di croquetas.
Tutto merito di Rosalba.
Sì,
Rosalba.
Come disse Pierluigi Pardo. Beh, Rosalba. Grande citazione.
Grazie, Dave Marino. Sta arrivando il nostro ospite. È il momento di venire al dunque, però, cari amici di Croquetas, in questa puntata numero 26 con Romeo Agresti. Che bello averti con noi, Romeo!
È bellissimo essere qui con voi, grazie per l'invito.
Ma parliamo di Juve, che
argomento a piacere.
Argomento
Romeo
a piacere,
Agresti, giornalista di Goal.com, ma direi punto di riferimento per i tifosi della Juventus. Quando c'è una notizia sulla Juve, il tifoso della Juve cosa fa?
Mi stai facendo commuovere.
No, va sui profili social di Romeo e dice: aspetta, vediamo se anche quello.
E non solo in Italia,
non solo in Italia. È vero.
No, troppo.
Come
buono.
Ci si sente essere un po'. No, scherzo.
Guarda, questa tua intro la metterò nel curriculum. No, pensando anche di tatuarmela.
C'hai spazio.
Ti mandiamo l'estratto e lo metti link con da ascoltare dal curriculum.
Troppo buoni.
Tu segui la Juve da quando?
Dalla prima stagione di Gigi Del Neri, che non fu una bellissima stagione.
Okay.
Però mi ha forgiato.
No, chiaro. È perché insomma ne hai raccontate, ne hai di cose sulla Juventus. Prima di andare anche sul tema centrale della puntata, un po' capire cosa succede a Vlahovic e come se ne può venire fuori, torno sul tuo lavoro anche sui social. Cioè, il posto più strano da cui ti hanno chiesto notizie sulla Juventus?
No, ragazzi, ovunque, anche perché come... possiamo immaginare tutti, i tifosi juventini sono davvero ovunque nel mondo,
certo.
E quindi è difficilissimo citare solamente un posto, una nazione. Mi sorprende soprattutto quanti tifosi juventini ci siano, per esempio, in Colombia.
Ah. In Colombia?
Mai lo avrei detto.
Per Cuadrado, forse, no?
Non solo, perché anche ricordo prima che arrivasse Cuadrado alla Juventus, Sud America è pazzesco, non pensavo onestamente.
In effetti...
Cioè, ci chiama l'attenzione.
È vero, bello.
Colombia.
Ci devi aiutare a rispondere alla domanda. Abbiamo uno dei più grandi esperti di cose juventine. Abbiamo un ex compagno di Dusan Vlahovic. Aiutateci a capire cosa succede, cosa è successo a Dusan Vlahovic e come se ne viene fuori. Facci una tua fotografia del momento,
però, dare una versione migliore rispetto a quella di Borca che lo conosce.
Lui lo conosce molto bene.
Ma io credo che onestamente poi si stia sbagliando anche a porre in maniera erronea il focus. Mi spiego meglio. Dusan Vlahovic per la Juventus non ha rappresentato solamente un investimento per migliorare il parco attaccanti, per fare in modo che diventasse l'epicentro realizzativo. Dusan Vlahovic ha un disegno ben preciso, costruire attorno a lui un progetto, una programmazione pluriennale. Non dimentichiamoci che la Juve per prendere Dusan Vlahovic mette alla porta Paulo Dybala. Nello stesso gennaio, in quella sessione, per rendere sostenibile il colpo, da Kulusevski al Tottenham, Bentancur al Tottenham, cioè la Juventus ha puntato tantissimo. Io credo che sicuramente non ci si aspettava che in questa stagione Dujan potesse trovare così tante difficoltà, ma va anche poi analizzata minuziosamente l'annata, cioè ubalgia, problemi di qua, problemi di là, faticato anche al mondiale proprio per il discorso della pubalgia, una squadra che fatica, perché non è che la Juventus produca a livello offensivo, no, tantissime occasioni. In generale si è creato un caso, perché poi quando Vlahovic non segna da 9 partite in campionato diventa a tutti gli effetti un caso, ma sarebbe un grossissimo errore da parte del mondo Juve pensare che Vlahovic sia un problema. Perché io ricordo delle cose simili da parte di molti tifosi juventini quando si parlava per esempio di De Ligt, no? Sembrava quasi che fosse un giocatore che avesse sì un potenziale, non è riuscito a esprimere il migliore dei modi, poi tra il Bayern Monaco è subito diventato imprescindibile. Quindi guai, secondo me, a sottovalutare le potenzialità di Vlahovic e guai a esporsi troppo, perché è la Juventus in generale che ha delle difficoltà.
Tu te le aspettavi, Borca, conoscendolo? Insomma, un momento del genere, per motivi che proveremo a capire, dipendono da lui, da problemi fisici, dal modo di stare in campo della squadra?
Non me l'aspettavo per il modo che ha lui di affrontare il giorno dopo giorno. È uno che ha tantissima fame, si vedeva già fin da subito, è uno che si allena tantissimo sia in campo che fuori, sempre molto sul pezzo, quindi non me l'aspettavo, però credo che sia un percorso anche normale, fra virgolette, nel senso, lui è venuto di una Fiorentina che creava tantissimo in attacco, recuperava tantissimo palloni nell'ultima parte del campo, tante volte quasi uno contro uno con il suo difensore. Nella Juve ovviamente ti aspettano di più, il gioco è totalmente diverso e se sta creando fino ad oggi molto meno, è normale che lui abbia faticato di più e poi ovviamente la Juventus ha un focus ancora più grande su di lui, sulla squadra, e molte più voci intorno e sempre è più difficile dare il contributo che hai dato prima nella Fiorentina, però perché poi aveva messo il livello veramente alto, quindi la gente si aspetta quello lì.
Ecco, il ragazzo Dusan, che tipo è? Come vive queste situazioni?
Come un po' tutti, ovviamente le vive male, ma era un periodo in cui la squadra non stava andando al meglio. Avevamo 3 attaccanti, c'era sempre il dubbio di vedere chi entrava in campo, cioè non c'erano i ruoli veramente determinanti, c'erano 3 attaccanti e ogni partita praticamente cambiava uno alla volta, quindi quelle cose per un attaccante creano dei dubbi e delle frustrazioni. Lui è poi uno che le lascia vedere subito dalla gestualità del corpo e non le viveva in modo positivo, però una volta che quando è venuto come mister
Prandelli,
subito le ha dato molta fiducia e questo le ha fatto dare un ulteriore salto, ha preso confidenza con se stesso, col gioco della squadra, e subito che quando ha fatto 2-3 gol...
Qual è il rapporto di Allegri con Vlahovic?
Direi ottimo. Abbiamo visto più siparietti anche al termine dell'allenamento, no? Gare tra lo stesso Allegri e Vlahovic, tiri nello specchio. Io credo che il rapporto sia ottimo. Aggiungo solamente una cosa, che secondo me Vlahovic paga anche il fatto che la Juventus abbia speso 80 milioni. Quindi a fronte proprio di una spesa macro, il tifoso quasi attende che Vlahovic faccia 2 gol a partita, che dribbli tutti gli avversari, ma non è così, Borga lo sa perfettamente.
Ma anche quello che dicevi tu, cioè che per spendere questi 80 milioni per Vlahovic hai fatto delle scelte, e una delle scelte era anche chiudere la trattativa per un rinnovo di contratto con Paolo Dybala, che era probabilmente il giocatore più amato, il simbolo, oltre che il leader tecnico.
È proprio il motivo che deve portare la Juventus a insistere. Cioè, questo, anche se volessimo proiettarci verso l'estate, vedremo cosa accadrà, perché le vie del mercato sono infinite, ma questo non è il timing giusto eventualmente per analizzare proposte per Vlahovic. Questo è il momento giusto per insistere su Vlahovic e per fare in modo che si possa cambiare rotta. Ribadisco, è una stagione complicata perché io non ho mai giocato a calcio praticamente. Non so se Borca abbia mai sofferto di pubalgia, però immagino che sia pesantemente...
Non è una cosa bella, no?
Ti condiziona. Ma anche un po' quello che dicevi tu, Borca, prima. Atteggiamento, dubbi, condizionamenti.
mentali, diciamo così, che ci sono nel mondo del calcio e che ci sono soprattutto per gli attaccanti. Vi riproponiamo un piccolo passaggio di Tutti bravi dal divano di sabato sera, in cui Alessandro Matri, anche con Borja Valero, racconta delle sue difficoltà, delle difficoltà che ha avuto da attaccante in certi momenti della carriera. E sentite un po' anche cosa può significare il gol per un attaccante.
Purtroppo l'anno che ho vissuto con te, Borja, è stato per me un anno metà Milan, metà Firenze, dove avevo paura di avere un'occasione da gol io. A un certo momento avevo paura di avere l'occasione per paura di sbagliarla, per paura delle critiche, per paura di... È brutto da dire. Hai paura che ti si crei un'occasione perché sai che potresti sbagliare, perché ne ho sbagliate tante. È una cosa veramente che ti entra nella testa. Anche in allenamento avevo paura di sbagliare i gol. Cioè in allenamento negli 11 contro 0. Cioè sì, è una debolezza, eh?
È stato un bel momento, da
grande momento.
Grande momento in cui appunto Ale Matri ha voluto raccontare una sua debolezza, è per questo grande. Ci vedi una cosa del genere anche in Vlahovic o conoscendolo no?
Beh, credo che mentalmente lui abbia più fortalezza per vivere questo momento, su quel punto di vista. Poi a Matri gli è arrivato in un periodo in cui era già maturo, e che più è strano, di solito all'inizio, essendo giovane, è più facile che ti vengano questi dubbi. Poi in quel periodo non c'era il social immediato come adesso, ora è veramente scatenato a livelli incredibili. Se non sei veramente a posto con la testa, le critiche ti possono affettare tantissimo, e credo che lui debba stare un po' fuori di tutto quello che si dice intorno e concentrarsi molto sul suo lavoro quotidiano, perché è l'unico modo di tornare a fare quello che ha già fatto.
Ho sentito anche una bella dichiarazione. No, niente, figurati. Ho sentito anche una bella dichiarazione di Walter Sabatini su questo, su Bertele, che lui ha messo a confronto il momento di Lukaku e il momento di Vlahovic. Lui dice che Lukaku, secondo il suo punto di vista, cioè, è difficile che si possa riprendere, cioè, è stato molto netto, poi lo conosciamo Sabatini. Invece in Vlahovic lui vede comunque degli atteggiamenti. Dice anche col Sassuolo, che è stata una partita, lo sappiamo, molto complicata per Vlahovic. Lui dice: io ho visto il modo di stare in campo che mi fa ben sperare di più rispetto a Lukaku. Voi cosa ne pensate?
No, ma il primo tempo è lampante. Vlahovic tenta di andare in profondità 4-5 volte, ma la palla una volta gli spediscono a Parma, l'altra volta a Modena.
Cioè, che però sono lì vicino.
Così diventa molto difficile andarla a prendere. Quindi onestamente io credo che Vlahovic, soprattutto a livello attitudinale, contro il Sassuolo abbia profuso il massimo impegno. Poi fai avanti una volta, due, tre, quattro, cinque, questo ti condiziona nel proseguo del tuo match, sei più stanco. Ma io credo che contro il Sassuolo lui abbia fatto il suo, e i compagni, ma questo è un discorso nel discorso, lo abbiano spalleggiato poco e male, perché poi il problema vero è che le caratteristiche di Vlahovic vanno innescate probabilmente con un altro modus operandi collettivo.
Come diceva prima Borja, sul Vlahovic della Fiorentina. Citavi la partita con il Sassuolo, una delle immagini, anzi probabilmente l'immagine, è stata quella delle lacrime di Fagioli in panchina, che già aveva avuto una reazione possibile contro la Lazio, ma lì per motivi diversi. Tu lo segui fin da quando veramente era un bambino. Ci aiuti a interpretare la reazione di questo ragazzo e in generale a conoscere meglio questo ragazzo, che quest'anno sta vivendo comunque un'annata fantastica, malgrado insomma queste lacrime?
Dobbiamo considerare che Fagioli è cresciuto a pane Juve, perché poi dopo le esperienze nelle giovanili di Piacenza e Cremonese è arrivato giovanissimo, in bianconero, quindi io credo che ci sia da parte sua un grandissimo senso di appartenenza e anche del dovere. Sicuramente è stato quasi un pianto inconsolabile, che fa capire anche un po' magari le fragilità di un calciatore giovane, fermo restando che quell'errore da matita blu avrà fatto scuola, che la prossima volta probabilmente la calcerà fuori dallo stadio quella palla. Però onestamente, secondo me, ecco, l'aspetto più positivo della Juventus al Mapei sono le lacrime di Fagioli, perché fanno capire quanto il gruppo, o almeno qualcuno, no, del gruppo, tenga tanto alla stagione, a chiudere nei migliori modi. Ma non avevo dubbi sul fatto che Fagioli poi avesse un gran rapporto col mondo Juve in generale.
Vero. E poi, non so se siete d'accordo, a me piace sempre quando anche una grande squadra in Italia, ma anche all'estero, butta dentro tanti ragazzi. Cioè, comunque è una cosa di cui dobbiamo tener conto nel giudizio della stagione della Juventus.
Il fatto che
abbiamo giocato sei giocatori dalla next gen,
più Gatti che giocava a Frosinone l'anno scorso, certo, l'anno prima in Serie C e l'anno prima in Serie D.
Non solo, dobbiamo sottolineare non solo che le ha buttato dentro, che hanno mantenuto a gala, certo, alla Juventus in un periodo veramente complicato, che di solito per tirar fuori i ragazzi giovani è meglio tirarli con un gruppo bello compatto in cui stanno giocando bene, è molto più facile inserirli. Invece hanno mantenuto a gala alla Juve in un periodo complicato e sono venuti fuori. Questo sicuramente le ha fatto anche crescere più velocemente, ragazzi. Poi sì, ovviamente ci tengono. Quando io ho visto le lacrime, non avevo visto la partita, avevo visto le storie, ho detto cosa avrà combinato. Poi ho visto la giocata, sinceramente è un errore, però non è un... pensavo magari una palla persa come ultimo uomo, una cosa così. Invece
è una, come mille.
Un il gol un non errore è fatto. Come mille. Il gol, sì, di sì, Referendum non, è, già
non
fatto.
È fatto. Ovviamente capita, fa gol. Magari è giusto, come ha detto lui, per se sente giuventino, queste lacrime le vengono di dentro, però non è stato un errore così clamoroso, diciamo.
Comunque io, tornando su quello che diceva Marco, io non capisco veramente, dopo che una squadra come la Juve lancia sei giovani in pianta stabile in prima squadra, com'è che nessuna delle altre squadre pensa al discorso della seconda squadra?
È una mia guerra da quando sono arrivato in Italia.
Tu sei arrivato in Italia e hai detto voglio la seconda squadra.
Ma non ci sono le seconde squadre? Allora me ne vado.
Quando ho iniziato a capire il sistema italiano, ho visto quanto è difficile per un giocatore italiano arrivare in Serie A. È molto più complicato. Cioè, come ha detto, il salto di primavera a prima squadra è troppo, ma troppo grande. Certo che uno se è forte forte lo fa, ma tantissimi casi intermedi possono perdersi quando potrebbero essere giocatori di Serie A molto validi. E non solo, la gente pensa che possa essere solo una spesa. Però se tu generi tanti giocatori, anche non solo per la tua squadra, ma li vendi a 1, 2, 3, 4 milioni, tu già stai pagando quello che è la spesa della seconda squadra e poi stai creando spazio per altri giocatori. Io, per esempio, dalla età primavera in Spagna alla prima squadra non c'è uno step, ci sono due step al Real Madrid. C'è il Real Madrid C, Real Madrid B e poi prima squadra. Io li ho fatti tutti. Sono arrivato più tardi in Serie A, ma sicuramente senza questi step intermedi io non sarei arrivato in Serie A. E poi ho fatto più di 500 partite in Serie A. Vuol dire tanto. Credo che si deve avere più pazienza e avendo questi step intermedi puoi avere più pazienza, anzi potrebbe ancora diventare più bello lasciando le squadre next gen o B, come le vogliamo chiamare, giocare fino alla categoria proprio dietro quella che
come
sta giocando la prima squadra,
no?
Io ho giocato 2 anni in Serie B con la squadra B, certo, che certo, quello mi ha formato in modo incredibile e credo che sarebbe una cosa pazzesca, soprattutto per il calcio italiano, per la nazionale, eccetera. Stiamo vedendo i problemi che sta avendo perché il salto è grandissimo, è normale che è difficile.
Straordinario.
No, ma poi
vediamo anche noi.
È bellissimo constatare come questi ragazzi, come Sulei, Link, quando poi vengono sporadicamente chiamati, in base ovviamente anche ai regolamenti, nuovamente in next gen, sono altri calciatori, cioè fanno la differenza. Magari li avevi visti 6 mesi prima e giocavano, sì, si intravedeva la loro potenzialità. Poi a un certo punto, per i loro cosiddetti pari grado, diventano ingiocabili perché ti alleni con grandi campioni quotidianamente.
E poi vai in campo.
E alzi livello.
Certo.
A questo proposito, caro Matteo Palmigiano.
Esatto, cioè in arrivo un bellissimo contenuto proprio sui ragazzi della Next Gen, che si chiama Quelli della Next Gen, curato da Davide Bernardi, Orazio Comando. Quindi abbiamo dato in uscita venerdì 21 aprile. Vi facciamo sentire un piccolo estratto con le voci di Sulé, Miretti e Fagioli, che ha parlato a proposito proprio dell'errore contro la Lazio. Che in base a quello ci dà proprio una risposta che può essere detta anche in chiave all'errore, alla sua reazione contro il Sassuolo.
Un nuovo Dasoniro, Quelli della Next Gen.
Un'opportunità, diciamo, per noi per poter vivere più o meno cosa è la prima squadra.
Ti confronti con gente anche di 35 anni, quindi fisicamente sicuramente, però anche a livello mentale, perché comunque ti basi su un campionato dove puoi salire, scendere, più pressioni.
Hai giocato con dei campioni straordinari, quest'anno ne hai uno, Di Maria. Ti chiedo se ti ricordi qualcosa o una volta in cui ti hai visto questo qui e hai detto è un'altra roba.
Penso al gol con Nantes, è qualcosa di stupendo. Perché vede il portiere fuori, calcia a giro di prima. È un gol che pochi fanno.
È una cosa che mi colpisce sempre, nonostante lo faccia più di una volta, e quando rientra mette questa palla sul secondo palo e sembra quasi decida lui dove la palla deve finire, se sulla testa, se sul piede.
Come convivi con l'errore?
Devo ancora migliorare sotto questo punto di vista qua, perché quella perdita lì l'ho sofferta un po', perché comunque perdere contro la Lazio in casa loro non è una cosa che mi piace sia da giocatore sia da tifoso della Juve, quindi quando ho sbagliato quel gol lì, che poi rivedendolo non era così facile come pensavo io in partita, ero molto dispiaciuto, e poi ero appena stato cambiato, quindi ero dispiaciuto del gol e di comunque non aver fatto pareggiare la squadra.
Molto bello, l'avete capito. Giocano a bocce.
Giocano a bocce. Perché di fatto è un contrasto, no, su tutto quello che si è detto.
I giovani che fanno una cosa.
Ci sono anche Ilin Junior e Barreneceo.
Bello, molto bello. Lo trovate da venerdì sull'app di DAZN. Abbiamo ancora un po' di domande con Romeo Agresti. Su Allegri, perché abbiamo accennato un po' al suo ruolo, al suo lavoro. Noi stiamo registrando questa puntata prima della pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI, quindi qualsiasi discorso, insomma, i nostri discorsi riguardano esclusivamente il campo, però ovviamente ha dovuto fronteggiare tantissimi problemi Allegri in questa annata. Gli ha lasciato più Juventus dentro, cioè hai visto un Allegri cambiato rispetto a quello che hai raccontato negli ultimi anni?
Sì. No, risposta proprio così, immediata. Credo che queste difficoltà abbiano portato Allegri a fare praticamente tutto la Juventus. A un certo punto ha fatto da presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore sportivo, responsabile della comunicazione, l'allenatore, e credo che sia stato molto bravo nel momento di maggiore crisi a tenere unito il gruppo. Poi può piacere, non può piacere come giocano le sue squadre, però anche a livello di comunicazione, secondo me, ha alzato l'asticella, ha mantenuto alta la competitività, e non sto dicendo che questo sia giusto, che questo quadro sia giusto, perché poi una società come la Juventus adesso inevitabilmente, soprattutto a bocce ferme, dovrà fare delle riflessioni sull'area sport, cioè in generale sul quadro dirigenziale da costruire per il futuro. Però ho trovato un Allegri diverso, pre e post, diciamo, penalizzazione, e mi sembra che smani dalla voglia di fare qualcosa di importantissimo in quest'annata, quindi tra Europa League, Coppa Italia, provare a dare il massimo in campionato, proprio per raggiungere qualcosa che probabilmente lo farebbe godere più degli scudetti che ha ottenuto.
Questa è la mia difficile sensazione. Probabilmente.
Molto difficile.
Rispetto a
quello. Però è carichissimo. Cioè, sì, se pensiamo anche per dire la reazione col tifoso, cos'era, contro la Fiorentina, se non sbaglio.
Ma anche le esultanze gol. Io non avevo mai visto
l'Atalanta.
Io non avevo mai visto Allegri esultare per un gol. Ora, quando segna la Juventus, vedi in lui qualcosa di differente, gli occhi.
La sente molto. Cioè, probabilmente la sente di più proprio per quello che stavamo dicendo. Sì. Perché ne sono successe tante, allora è più sua, non so come dire.
Sì, perché poi lui è arrivato, è tornato alla Juventus con un certo gruppo dirigenziale, il presidente Andrea Agnelli, la Di Maurizio Riva bene, il vicepresidente Pavel, poi ti ritrovi solo. Cioè, da un giorno all'altro ti ritrovi solo. Quindi senti anche un senso di responsabilità nei confronti del gruppo squadra e senti dover dare qualcosa in più per fare in modo che la stessa squadra ti segua.
Facciamo un po' di domande secche adesso, quelle che piacciono, visto che tu sai tutto sulla Juve. Rabiot resta?
Complicatissimo. Onestamente molto complicato, perché la crescita massima di Rabiot combacia con il fatto che lui sia un prossimo free agent. Quindi lui ha compiuto da poco 28 anni, credo che giustamente possa anche pensare di firmare l'ultimo contrattone della carriera. Non ha mai fatto mistero un giorno di voler giocare in Premier League. Quest'estate è stato un passo da Premier League, da Manchester United. Sì, la Juve sostanzialmente lo aveva venduto.
Non vi ricordate quest'estate?
Io me lo ricordo, e se lo ricordo anche la Juve, perché avrebbe potuto portare a casa più di 20 milioni. Poi,
però hai tenuto il miglior giocatore della stagione?
Della Juventus sì. Cioè,
l'MVP della stagione?
Sì. Però, sai...
Sì, in quel momento non era pensabile forse.
Era impensabile, poi Manchester United ha lavorato su più piste, ha chiuso per Casemiro e ha mollato, perché poi là ci sono anche i falsi miti, no? Come Rabiot avrebbe chiesto di diventare il giocatore più pagato di United. Nulla, per quanto ne so io, nulla di vero. Però, come dicevo, purtroppo per la Juventus la brutta notizia è che la crescita di Rabiot combaci col fatto che se ne possa andare, che possa decidere in prima persona il futuro, e credo che soprattutto per lui, poi magari parleremo di Di Maria, la condizione sine qua non sia la Champions League.
L'aveva anche detto una volta in un post partita. Se volete andare a sentire una bella chicca su Rabiot, recuperate la puntata di Crocchetta su Rabiot
4,
la numero 4, con Borca Valero che affronta Rabiot.
È vero.
Così, in un ritiro estivo, giusto?
Era, sì, Fiorentina, Paris Saint-Germain a New York, al campo del Red Bull.
Bellissimo, New York, Borca Valero, Rabiot. Basta,
andate a risentire.
No, è veramente...
No, ma sempre abbiamo detto, bello. La mamma di Rabiot sta un po' con le mani...
Suo lavoro. Giustamente.
Suo lavoro. Ci sta, arriva, come dice lui, il picco della sua esperienza alla Juventus.
Ha fatto
arriva.
Un gran mondiale, il mondiale, certo, lo guardano tutti, per poco non fa l'undicesimo gol stagionale se Consigli non fa quel miracolo.
Parata pazzesca.
Clamoroso.
Cioè, onestamente, super. Se l'analizzo in maniera fredda e lucida, faccio fatica a pensare come Rabiot possa rimanere a Torino, o fa la scelta di cuore, dici qua, mi trovo talmente bene, un bel rapporto
alla
con
Danilo, no?
Sì. Anche se poi, diciamo, Danilo un po' più avanti con l'età, certo, quindi diciamo, un po' più, certo, anche semplice. Però Danilo l'aveva fatto, perché Danilo ha ricevuto, sì, una proposta al Bayern Monaco, non so in quanti sanno.
Di Maria cosa fa?
Io qua credo che ci siano...
Abbassi sempre di più la voce.
Sì, perché sono più fiducioso.
Sono confidenze queste.
Sono molto più fiducioso. Vuoi perché Di Maria ha i suoi anni, vuoi perché lui si trova davvero molto bene alla Juve. Non sottovaluterei le sirene estere, nel senso che poi non dobbiamo dare per scontato che in Europa solamente la Juventus voglia vedere ancora per una stagione Di Maria, però rispetto a Rabiot sono molto più possibilista, stanno parlando le parti, e credo che attraverso il buon senso si possa trovare un'intesa, ma è fondamentale anche in questo discorso capire cosa accadrà nell'immediato alla Juventus.
Certo, 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 certo.
Ecco, quindi la prossima domanda è un gioco difficilissimo, ma che ci piace tantissimo. Proviamo a fare il campetto, cioè, giochiamo insieme della Juve 2023-2024.
Complicatissimo.
Complicatissimo.
Però confido nel fatto che la Juventus faccia pochi movimenti, quindi dai.
Okay. Ok, quindi cos'è il modulo 4-3-3-2-3-1?
Io terrei il 3-5-2.
3-5-2, attenzione. Quindi,
okay. Cioè, no, cioè non io Romeo Gressi,
certo, no, 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 chiaro.
Credo,
chiaro,
che in base anche alle caratteristiche.
Vabbè, dai. Allegri.
Allegri.
Rimane.
Cioè questo, non è poco.
A meno che... non arrivi qualche offerta, cioè, io dico sempre mai essere categorici.
Sa qualcosa, ragazzi, eh?
No, no.
Sa qualcosa,
il tuo telefono, no, no, squillerà, no, parecchio nelle prossime ore dopo,
no,
questa,
no, dai, vai, no, scherzo, no, perché scherzo. Poi sai, si liberano magari panchine importanti, magari uno decide di fare un'esperienza diversa. Questa è stata un'annata davvero probante per Allegri, dal punto di vista anche psicologico, mentale. Ora ti dico sì, cioè non vedo all'orizzonte un cambiamento, a meno che non decida lo stesso allenatore di andarsene. Però.
Certo.
Mettiamo lui nel campetto, però.
Vabbè, immaginiamo la difesa...
Porta Szczęsny, chiaramente. Szczęsny. Okay.
La difesa resta quella, direi, no?
Gatti, titolare?
Beh. Cosa, forse serve lì uno?
Io...
Cioè, Danilo, Bremer e un Alexandro...
Ma la strategia per il pacchetto arretrato è chiara. Cioè, credo che alla fine della fiera Alexandro rimarrà, quindi presenze o non presenze, la decisione penso che sia ormai stata quasi presa. C'è Danilo, c'è Bremer, Gatti se fa così bene è una valida alternativa.
Dei ragazzi in giro, per dire, Di Pardo?
Ce n'è uno che secondo me potrebbero lanciare, non in giro, che è Dan Huijsen. Ah. Questo è un ragazzo che sta facendo molto bene con la Next Gen, classe 2005. Basti pensare che la Juve l'ha preso dal Malaga. Lui arriva nell'under 17 della Juve da difensore centrale capocannoniere al termine della stagione. Tra rigori, punizioni, oltre 1,90. Ah, sostanzialmente...
Ma calcia le punizioni?
Sì.
È molto alto, ma comunque meno alto di Gabriele Candeloni. Visto.
È un ragazzo sul quale la Juventus punta tanto, tant'è che c'è l'accordo per il rinnovo. Ah. E penso nei prossimi giorni arriverà l'annuncio, quindi segniamoci questo nome perché secondo me è il settimo giocatore che arriverà dalla Next Gen.
Segna. Segna.
Questo, segna. Questo sì, assolutamente.
Non so come si scrive.
Molto facile, molto facile.
Rovella rientra.
Sì, e sarà sostituto di Paredes.
Via. Paredes via, Rovella dentro. Sto Frattesi che gira sempre.
Frattesi lo consideriamo.
Nome molto vero, che la Juve segue da tempo, da quando giocava anche a Monza, quando ha fatto quell'esperienza lì. Lo associerei a Rabiot, non per caratteristiche, perché sono due giocatori diametralmente opposti, ma proprio anche come slot disponibili. La Juve là deve fare delle riflessioni, perché ha più giocatori che potrebbero rientrare. Ranocchia, Nicolussi Caviglia, Rovella rimarrà. Quindi, sai, se Rabiot non dovesse rinnovare il contratto, Frattesi uno dei nomi da vedere. Mm. E soprattutto la Juve confida in Paul Pogba, perché la strategia era molto chiara. Cioè, avere
non
già in casa il sostituto di Rabiot.
Io voglio il campetto, però. Allora,
li vuoi tutti 11?
Locatelli, Frattesi, Pogba, possiamo pensare così?
Ma sì, dai, per ora lo mettiamo così.
Ah, che bello.
Giusto per darti un nome.
Costi ce lo teniamo.
Costi, direi sì. Sì. E qua però, ragazzi, c'è da capire Chiesa. Col 3-5-2 dove lo vediamo?
Punta. Ah.
Punta, quindi, con Vlahovic.
Sì, in linea teorica sì.
Mi manca quello lì a destra. Però.
Vediamo cosa succede con Vlahovic. A destra la Juventus prenderà un giocatore, perché credo che sia difficile che Cuadrado resti.
È che un ruolo difficile.
Il quinto dell'esterno.
Quando giochi 3-5-2, i quinti come li vuoi? Difensivi o offensivi?
Offensivi.
Uno a uno. Il destro e il sinistro. Cioè, sono tante cose da pensare.
Se hai
pensare.
Kostic, cioè tu la tua valutazione la fai o Kostic, quindi lo prendo un po' più...
Dipende come sia il terzo centrale di destra.
È giusto.
Per me la divinità dei quinti è Hakimi. Proprio la divinità. Sì.
Beh,
la divinità.
Però, capito, è un fenomeno. Sa far tutto.
Cioè, quello è il riferimento. Cioè,
okay.
Ti avvicinarti il più possibile.
Se no, Cancelo.
Vabbè. Siamo sempre nel campo della Juve.
Juve.
È stato
certo, no, certo, la Juve.
Ragione.
Vai, vai.
Faccio sottovoce ancora l'ultima domanda. Questa è proprio sottovoce. Ma Del Piero torna.
Questa è la classica domanda che viene clippata e mi rovinerà la carriera.
La mettiamo sul curriculum.
Ragazzi, ogni volta
tanto
che
ti sta salutando Alex, guarda, il nostro led per chi ci segue.
Caro
in
saluto,
video.
Un piacere. Del Piero è la Juve, quindi ogni volta che torna allo stadium ci si ferma, lo si acclama. Però io credo che a livello prioritario l'obiettivo della Juve sia mettere un direttore sportivo esterno. Mm. Quindi mai dire mai con Del Piero, perché ribadisco, la storia parla chiaramente, però credo se dovessi sbilanciarmi dico più un direttore sportivo, quantomeno nell'immediato.
Ma tipo Massara, Giuntoli sono due nomi papabili?
Sono nomi che secondo me è giusto associare alla Juve, fermo restando che poi hanno dei contratti e non è semplice liberarli.
Ci sta, certo.
Non c'è
certo.
Tantissimo, cioè,
no, è vero.
Soprattutto per un livello come quello della
esatto,
Juventus.
Cioè, se la Juve devi prendere
un top.
Un top.
Italiano?
Italiano? Boh.
No, chiedo.
Sì, penso che poi
Juve...
sì.
Penso sì. Che l'identikit sia italiano, top club.
Sì, Massaro giunto, ce ne sono altri. O comunque Ausilio, ma Ausilio è all'Inter.
Io rivoglio Walter Sabatini, non alla Juve, magari, certo. Un altro percorso, però lo vorrei rivedere.
Assolutamente. Allora, Romeo, noi siamo arrivati alla fine del nostro segmento, però... Sta arrivando la crocchetta d'oro, che è il nostro quiz in cui il Puma vince sempre. Io vado a ruota, provo a inseguire, ogni tanto ci provo e Borca è ultimo.
E io ho la gomma sgonfia.
Esatto.
Non posso
ti
pedalare.
Va di restare con noi e dare un supporto non morale.
Non
ma
so quanto possa aiutare tecnico. Borca, perché io nei quiz sono scarso, ma ci tento.
Perfetto, grande. Perfetto.
Allora... Naufraghiamo assieme, Borca.
E allora...
È il momento, lancia tu Borca, visto che, come si dice la gomma sgonfia? In spagnolo? Mi interessano questi.
Tengo la rueda pinciata della bicicletta. Ho bisogno di un bel compagno, quindi la crocchetta d'oro.
Crocchetta!
La linea comica di da sola.
La sitcom è diventata.
Ma pre-registrate o sono vostre risate che avete registrato?
Sono quelle di Friends.
Ah, sono
proprio quelle di Friends. L'abbiamo
sono preso. Chandler Bing.
Sì, sono proprio loro.
Ciao ragazzi.
Ciao Albertonelli.
Ciao. Ora divento Chandler, quindi. Chandler Bing. Bisogna dire a Romeo che Borca ha tantissimi punti da recuperare.
Hai il punteggio quindi?
Hai il punteggio?
Ho il punteggio.
Bravo.
Mi ero un attimo frizzato. Matteo perché? Palmigiano 73.
73.
Marco Segniamo Russo 68.
68.
Matteo Palmigiano, scusami, Borca Valero 60.
Okay.
Cosa Puma?
Non so, c'è qualche squadra a 73 tu sei in Serie A.
Non lo so, però tu sei in Napoli in volata. Sì, Marco sì. È
niente,
ah, la Lazio, una Lazio sorprendente, sì.
Ma sei lì,
Borca è.
Borca è tipo l'Inter, cioè in questo momento.
Sì. Sì, sono in un momento di difficoltà.
Sì.
Va bene ragazzi, oggi ho preparato una crocchetta d'oro a tema Juve, esclusivamente Juve.
Okay.
Borca, tu sei tutto la Juve?
Sai, ho giocato nelle due squadre che forse sono più lontane della Juventus in assoluto, però ci provo. Ci
però
provo.
Hai un amico.
Ah,
quindi.
Il West Brom e il Mallorca.
Sì.
A me piace quando
proprio,
fa, non so, tipo...
distanti...
Sì, geograficamente.
A me piace tipo quando fai delle partite Roma-Sassuolo, in quanto doppio ex.
Da doppio ex sempre.
Partiamo da Max Allegri.
Ok. Ah, okay. Cos'è il gioco?
Dovete scrivere.
Ok.
I top 10 marcatori con Max Allegri nella Juventus.
Top 10 marcatori?
Top 10 marcatori. Okay. Provate a metterli in ordine, però... Vediamo chi ne indovina di più.
I più nomi possibile, deve tirare tutti.
Allora, io posso, dirvi, no. Molti sono dei centravanti, sicuramente, ma non tutti sono dei centravanti. Cioè, c'è qualche sorpresa. Per me c'è una sorpresa in particolare. Pensate anche ai pupilli di Max Allegri. Allora, per quel che penso io, il primo posto è un po' sorprendente, nel senso che se ci pensi un po' dici vabbè, lui il primo, dai, cioè è abbastanza facile. Però inizialmente non ti viene di associarlo a lui. Ha fatto una grande annata con Allegri. Però diciamo i tre sul podio sono tre attaccanti molto allegriani. E poi c'è qualche sorpresa.
Centrocampisti?
C'è anche un centrocampista, secondo me, che aveva un po' il vizio del gol. C'è anche qualche giocatore che attualmente gioca nella Juventus. Vediamo.
Mamma mia.
Marco sembra ispirato, infatti
no.
Partiamo.
Io ne ho fatti 9.
Se io sono ispirato, lui. Parti da lui.
Però,
partiamo da Matteo Palmieri.
Sicuramente ne ho sbagliato.
Vediamo anch'io, quanti di questa top 10 ne ha azzeccati.
Vai.
Vabbè, uno sicuramente l'ho sbagliato, ho messo Vlahovic.
Vlahovic è fuori dalla top 10, okay, ma sia lì, cioè nel senso che tipo ha 2 gol dalla top 10.
Ah. Vidal.
Non c'è.
Com'è possibile, Vidal? Matri.
Non c'è.
Vabbè. Tevez.
C'è. 29 gol al quinto posto.
Llorente.
Fuori dalla top 10.
Higuain.
Sì, Higuain è secondo a 55.
Pogba.
Pogba è fuori dalla top... è undicesimo a 20 gol.
Mandžukić.
Mandžukić è terzo a 44.
Dybala.
Dybala è il primo a 93. Secondo me è, un po', è abbastanza sorprendente, no? Quindi Matteo Palmigiano 4. Ne ha azzeccati 4. Andiamo con Marco.
Higuain, Morata, Vlahovic.
Higuain, Morata, sì. Morata è quarto.
Khedira.
Khedira è il decimo a 21 gol.
Incredibile.
Mandžukić.
Mandžukić c'è.
Dybala.
Dybala c'è.
Matuidi,
vabbè. Ma perché? Però 5, gioco di 5.
Mi piace sempre l'esultanza di Matuidi, come era l'Albatros. Ok, era. Siamo a 5, quindi Marco domina al momento. Team Borca.
Higuain.
Ok.
Cristiano.
Ovviamente,
mamma mia!
Cristiano. Tevez, esatto.
Morata
esatto.
Mandžukić.
Sì.
Padoin.
No.
Vidal.
No.
Pogba.
No.
Marchisio?
No.
Quadrado?
Sì. Punto per il team Borca, perché siamo...
i tifosi di Colombia.
6-5-4, quindi un punto per Borca.
Un punto per Borca.
Grazie.
Che si porta a 61. Secondo gioco della crocchetta d'oro di oggi, parliamo anche di mercato, perché io vi dirò il nome di 5 giocatori della Juventus attuale e voi dovrete, okay, diciamo, stimare il loro valore,
bello,
di mercato,
bello,
secondo
bello
la fonte Transfermarkt.
Transfermarkt, okay.
Chi si avvicinerà di più al prezzo del cartellino si aggiudicherà il punto.
Sì.
Io direi che ogni chiamata di queste 5 vale un punticino, ok?
Ok.
Quindi partiamo con Federico Gatti, ve li scrivo tutti e poi voi dovete assegnare un valore di mercato. Dusan Vlahovic, Paul Pogba, Filip Kostić e Adrien Rabiot. Sono questi i miei 5 nomi. Dovete provare a associare a ognuno di loro un valore di mercato. Chi si avvicinerà di più farà punto.
Gatti, Vlahovic, Pogba, Kostić, Rabiot?
Qui sì, allora, andare
secondo
a
me
occhio.
Qui c'è qualche valore sorprendente, sia in positivo che in negativo. Nel senso che magari ci sono dei giocatori che in questo momento stanno performando non al top, che però hanno un valore di mercato alto. E contrariamente ci sono dei giocatori che invece che stanno un po' performando sotto le aspettative. Fatto?
Sì.
Anche voi,
fatto,
ragazzi?
Luis, fatto.
Non ancora, tanto c'è il timer che va. Tu, Marco, stai leggendo le valutazioni che ho scritto, no?
Tanto no, ormai... Marco ha guardato sul telefono già su Transfermarkt.
Sì.
Guarda come mette zizzania, ora che qua è tranquillo.
Io posso dirvi che Marco Russo è un fenomeno, da quello che ho sbirciato. Comunque, partiamo da Federico Gatti. Quanto vale, Matteo?
10.
Per voi?
15.
7.
Marco è quello che si avvicina di più perché Federico Gatti vale 5 milioni, quindi un punto a Marco.
Ale. Via.
Dusan Vlahovic.
70.
65.
70.
70, quindi punto annullato, perché avete detto lo stesso.
Bravo.
Una testa.
Giusto. No,
perché ha lo stesso valore.
Vabbè, comunque un punto
guadagnato. Il notaio mi suggerisce di annullarlo. Paul Pogba.
35.
15.
15.
E anche qui punto annullato perché vale 20 milioni Pogba.
Ah, ok.
Che è strano.
Mi difendo, io devo difendermi,
cioè,
dagli
secondo
attacchi.
Secondo me Pogba è quello a cui è più difficile associare un valore di mercato, certo, attualmente.
Eh sì.
Filip Kostić.
25.
25.
20.
24 ragazzi, quindi anche in questo caso devo annullare il punto. Siete stati bravissimi. Comunque l'ultimo, Adrien Rabiot.
25.
28.
5.
Come 5?
Perché è a parametro 0.
Ah, e invece viene valutato 30 milioni, quindi Marco Russo...
Attenzione! Io ho ragionato sul parametro 0.
Quindi attenzione, perché la classifica parziale dice che Marco Russo è a 72, quindi a meno 1 dal Puma.
No, 70.
70, scusami. Quindi a meno 3 dal Puma e a 61 Borca Valero Iglesias. Con aiutino, bisogna dire. Vi dirò il nome di 5 ex giocatori della Juventus e 5 numeri di maglia. Ok. Sì, voi dovrete collegare il giocatore al numero di maglia che ha indossato.
Ok, bello. Molto bello.
Vi dico prima tutti i nomi.
Vai.
Thierry Henry. Ah, dimenticavo, ho preso...
Henry non lo devi neanche dire.
Ho preso principalmente delle meteore.
Ok.
Non è facilissimo. Quanne Snyder.
Ok.
Niklas Bentner. Mario Lemina.
Mamma, per me hanno tutti lo stesso numero.
Maurizio Isla.
Ok.
E Miloš Krasić.
Sono 6.
Sono 6, quanti ne ho detti?
6.
Io posso già andare via.
Sono i numeri.
Cioè
adesso dai, adesso vi numeri. Dico i numeri.
Vai.
33.
Sì.
27.
Sì.
18.
Ok.
6.
Sì.
34. E 17. Vediamo chi indovina più combinazioni.
Aspetta, mi manca un 34.
6, 34, 17, 18, 33, 27 sono i numeri. Non è semplice, io sono molto scarso sui numeri di maglia, cioè non so neanche quello di Del Piero, però...
Ho solo un...
Visto che voi siete nei nerd, soprattutto dei numeri, so che Matteo Palmigiano è molto forte, ma anche Marco. Vediamo se riuscite a indovinare le combinazioni giuste.
Io vedo un Marco molto carico.
No, Marco è un fire, perché è lì. Questi due punti lo porterebbero a meno uno da Matteo Palmigiano. E forse non sei mai stato così vicino a lui.
Fatti, Palmigiano sta in quel momento che sta perdendo la fiducia su se stesso.
Pressione.
Matteo che ha dei dubbi è forse è prima volta stagionale.
Ma in questi momenti che si vedono i veri campioni.
È vero, Borca, lo penso anch'io.
Rompi palle, se Borca, la vera.
Ha fatto quell'invettiva sulle squadre B e poi oggi è
poco da dire, è mattatore.
Però c'è sempre la sorpresa dietro l'angolo. Magari questi punti se li
aggiudica. No, sicuro.
Ho un grosso dubbio.
Partiamo da...
sugli altri hai un dubbio.
Io li ho scritti tutti, ma non è che sia certo. Cioè,
di alcuni sì.
Allora, partiamo da Matteo Palmigiano. Thierry Henry che numero ha?
6.
Giusto. Quanne Snyder che numero ha?
18.
Sbagliato. Niklas Bentner.
34.
Sbagliato. Mario Lemina.
27.
Sbagliato. Maurizio Isla.
33.
Giusto. Miloš Krasić.
17.
No, sbagliato.
Ecco, quello era l'errore.
Due Matteo Palmigiano. Allora, tu Marco hai assegnato a Henry il numero?
17.
Sbagliato. A Snyder il numero?
27.
Sbagliato. A Bentner il numero?
34.
Sbagliato. A Lemina il numero?
18.
Corretto. A Isla il numero?
33.
Corretto. A Krasić il numero?
27.
3 punti. 3. Attenzione, adesso a voi ragazzi.
L'ho visto.
Posso partire da Krasić? Che
vai, allora, Krasić.
A Krasić il 27.
Corretto.
Isla il 33.
Corretto.
Lemina il 18.
Corretto.
Bentner il 34.
Sbagliato. E Snyder?
E Snyder il 33, vero dato?
No, hai dato a Isla il 33. Allora forse a Snyder hai dato il 34, il 34 e sarebbe corretto.
Snyder il 34.
E Henry?
Ed Henry gli ho dato il 6.
E allora sono tutti corretti.
Tutto giusto. E alla fine vince il Team Borca.
Incredibile.
E alla fine vince il Team Borca. Vamos.
Che si porta a 63. Quindi la classifica si accorcia, ragazzi. Perché
mamma
Borca...
mia, Krasić, che errore.
Borca è a meno 10 dal Puma. E Marco è a meno 3 dal Puma. 73, 70, 63... Si chiude così questa edizione della Crocchetta d'Oro a tinte bianco
nero. Molto bella, devo dire.
Bello, sì, molto, come sempre. Grazie Alberto Neri.
Grazie a voi ragazzi.
Grazie Chandler.
Grazie.
D'ora in poi Chandler Bing.
Assolutamente.
Va bene.
Grazie Romeo Agresti.
Grazie a voi per l'invito.
È stato un grandissimo piacere averti con noi e torniamo settimana prossima con una nuova puntata di Crocchetas.
Chi
vai,
lo
Borg,
fa?
Vai te, Borg.
No, ti lascio.
No, dai, stai meglio, vai.
Cumbia!
Crocchetas!